Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori da Marco Schiaffini in diretta allo studio 3 di Radio Popolare Milano. Il buongiorno è dovuto al fatto che c'è il sole e quindi non sembra di muoversi nelle tenebre come succede troppo spesso in questa città. Alle 17.30, benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic alla vigilia del 25 aprile, 80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Oggi parleremo di quantum computing, parleremo di trucchi per prenotare i voli online, parleremo di attacchi hacker e parleremo anche di resistenza, così siamo in tema con la giornata. Ne parleremo naturalmente in maniera assolutamente sobria. Io prima sobriamente vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, commenti, consigli, tutto quello che vi pare, questo 7 giorni su 7. Invece nei prossimi 21 minuti e 28 secondi potete dialogare con me utilizzando diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms, messaggi WhatsApp, messaggi Telegram al 331-62-14013. Ma andiamo subito a parlare di attacchi hacker, dai. Allora, ne abbiamo parlato da questi microfoni del recente attacco subito da Bybit. Bybit, piattaforma che si occupa di criptovalute. L'attacco è stato portato dal gruppo Lazarus, gruppo legato al governo della Corea del Nord, che ha utilizzato una tecnica abbastanza particolare. Ora, questa tecnica viene usata, sfruttata, clonata, copiata, possiamo dire, da un'altra gang di cybercriminali che vanno sotto il nome di Elusive Comet. Il mondo della cyber security è abbastanza fantasioso nel dare nomi ai gruppi di pirati informatici. Però è interessante vedere come funziona questo attacco, perché è veramente geniale. Ogni tanto bisogna rendergli merito del fatto che si inventino delle cose fantastiche. Allora, cosa fanno i cybercriminali? In pratica individuano l'obiettivo. L'obiettivo in questo caso è qualcuno che è noto per avere degli asset, quindi dei bei capitali in criptovalute. Lo contattano fingendosi dei giornalisti. In particolare avrebbero utilizzato un'email, bloombergconferences@gmail.com, dicendogli che lo vogliono intervistare per sapere quale sia la sua visione sul mondo delle criptovalute, come sta cambiando, bla bla bla, eccetera eccetera. A quel punto lo invitano a una conferenza su Zoom. L'invito alla conferenza è vero, reale, non si tratta di un link malevolo, si tratta di una cosa assolutamente innocua, perlomeno fino a quel momento. Perché? Perché poi, quando parte questa conferenza, condividono lo schermo, ma poi avviano una funzionalità di Zoom che forse non tutti conoscono, cioè il controllo remoto del computer attraverso Zoom, perché l'azienda che ha sviluppato il software di videoconferenze ha pensato bene di inserire questo strumento, che può essere utile se qualcuno, per esempio, ha bisogno che gli si sistemi il computer o si faccia qualcos'altro. Il trucchetto che utilizzano i pirati informatici qual è? In pratica rinominano il loro account con il nome Zoom. Quindi a un certo punto all'interlocutore compare un messaggio con scritto: Zoom richiede l'accesso al controllo remoto del tuo schermo. Se qualcuno è distratto, non capisce che diavolo stia succedendo, dà l'approvazione e a quel punto i cybercriminali hanno in pratica il controllo del mouse e della tastiera in remoto del computer. A quel punto possono tranquillamente, se lo fanno molto velocemente, riuscire ad accedere al wallet delle criptovalute e a spostare tutti i soldi sul loro conto. Questo è esattamente quello che ha fatto Lazarus Group quando è riuscito a mettere a segno il colpo nei confronti di Bybit, e questo è esattamente quello che fa il gruppo Elusive Comet, prendendo di mira varie persone che si occupano di criptovalute. Insomma, devo dire, abbastanza geniale come tecnica, semplicissima ma difficile da intercettare. Nel frattempo mi scrive al 331-6214013 LPRF, che non so chi diavolo sia, però ascoltatrice o ascoltatore della radio, che mi dice: ti avviso che sull'app io la chiamo sempre io, hanno integrato la possibilità di visionare i punti patente. Sì, me l'avevano già segnalato alcuni ascoltatori e ascoltatrici, in realtà l'avevo visto. Il problema vero è che, scusate, il discorso si ricollega a quella famosa questione per cui qualcuno potrebbe sottrarci i punti della patente senza che noi lo si sappia. Il problema vero è che non è detto che arrivi una notifica, cioè l'utente deve andare a controllare quanti punti patente ha, e francamente non è una cosa che io faccio regolarmente. Scusate il colpo di tosse. Chuck scrive riguardo, immagino, l'attacco hacker: ma ci cascherebbe solo un fesso, non hai idea di quanti fessi di questo tipo ci siano in giro, soprattutto persone che non guardano tanto i messaggi prima di approvare nel momento in cui sono in una conferenza video. Allora, passiamo a parlare di computer quantistici, perché c'è una notizia che è stata riportata da Emerge che sembra una cretinata, ma in realtà è un salto evolutivo mica da ridere. E in pratica si è scoperto che con un computer quantistico, con un 56 qubit di capacità, il qubit è l'unità di misura della potenza dei computer quantistici, è possibile generare dei numeri veramente casuali. Allora, facciamo un passo indietro. Che cos'è un computer quantistico? I computer quantistici sono quelli basati sulle teorie della fisica quantistica, in cui in pratica il computer è in grado, io la banalizzo un attimo, scusate, ma non ho una laurea in fisica, in pratica il computer è in grado di fare dei calcoli considerando non 0 o 1, ma 0 e 1. Cioè, in pratica riesce a fare dei calcoli ipotizzando che un valore possa essere positivo o negativo contemporaneamente. Perché è fondamentale questa roba del poter veramente creare un numero a caso? Beh, è utilissimo per la crittografia. Nella crittografia generare un numero casuale è qualcosa di utilissimo per creare una chiave crittografica efficace. Il problema che abbiamo da sempre è che un computer tradizionale, mettiamola così, non riesce a generare un numero davvero a caso. Quando noi chiediamo di generare un numero a caso, in realtà il computer usa un algoritmo che genera questo numero. Se qualcuno però mette le zampe sull'algoritmo, riesce a prevedere che numero verrà generato. E questa cosa non fa dormire la notte gli esperti di sicurezza, lo capisco, gli esperti di sicurezza hanno dei grossi problemi da questo punto di vista. Beh, sembra invece che un gruppo di ricercatori sia riuscito, utilizzando appunto un computer quantistico a 56 qubit, a generare numeri veramente casuali. Hanno sottoposto i risultati del loro lavoro a una verifica con supercomputer per controllare se si trattasse di un numero davvero casuale, e pare di sì. Quindi il computer quantistico, che viene considerato normalmente uno spauracchio per la crittografia, perché il timore è che una volta che si dovessero diffondere veramente, i computer quantistici potrebbero scardinare il sistema di crittografia a chiave asimmetrica che noi utilizziamo normalmente per tutte le nostre comunicazioni online, beh, potrebbero essere allo stesso tempo uno strumento che permette di migliorare il livello di crittografia, e questo non è per niente male. Allora, nel frattempo io cerco di dividere il mio cervello fra la scaletta e quello che scrivono gli ascoltatori. Per esempio Alberto dice: ma i punti della patente non sono in iPatente? Sì, anche, ma anche nell'app io. Praticamente si trovano un po' ovunque. Cambio argomento e passiamo ai trucchi per trovare voli economici. Allora, queste notizie le ho messe insieme perché questo è un po' il periodo in cui tutti stanno cominciando a ragionare sulle vacanze estive, e c'è il solito tema del devo trovare il volo, e anche una serie di leggende metropolitane su come trovare i voli più a basso costo. Io ho intercettato due articoli piuttosto interessanti su questo tema. Allora, il primo è un articolo di CNET, mettiamo le mani avanti, la dico piatta, è un po' una marchetta Google Flights, diciamola tutta. Google Flights è il servizio di Google che permette di trovare i voli e poi permette di prenotarli con una forma di intermediazione, però Google stessa ha pubblicato una serie di informazioni che danno delle indicazioni rispetto ai periodi in cui è più conveniente trovare i voli. Allora, che cosa emerge da questa ricerca di Google? Primo, il famoso discorso del è meglio prenotare di domenica, è meglio prenotare di martedì, è meglio prenotare di mercoledì. Non è particolarmente rilevante, è piuttosto casuale. In realtà le statistiche, diciamo, non danno delle informazioni. Per quanto riguarda invece il periodo in cui prenotare rispetto alla partenza, se ci limitiamo al periodo delle vacanze estive, secondo gli esperti di Google, i prezzi sono più spesso bassi nel periodo compreso fra i 14 e i 44 giorni prima della partenza. Dal punto di vista statistico, il prezzo più basso si trova 21 giorni prima del decollo. Dopodiché c'è un piccolo problema, nel senso che io voglio vedere chi è che si prende il rischio di aspettare 21 giorni prima delle ferie per prenotare il volo. C'è un altro tema invece che riguarda la possibilità di risparmiare nelle prenotazioni dei viaggi in genere e dei voli in particolare, che è quello dell'uso delle VPN, e qui ci viene in soccorso Antonio Dini di Wired Italia, che ha provato a fare un po' di esperimenti con le VPN. Le VPN ne abbiamo parlato spessissimo in questa trasmissione ormai, ma il concetto è che le VPN permettono in buona sostanza di taroccare il nostro indirizzo IP, facendo in modo che il sito a cui noi ci colleghiamo creda che noi ci colleghiamo da un posto diverso. Allora, anche qui sul web circolano delle informazioni che dicono che se si cambia il punto di collegamento cambiano anche i prezzi. In realtà questa cosa l'avevo provata a sperimentare anch'io e non avevo trovato queste grandi differenze. Ci ha provato anche il collega di Wired Italia E diciamo che anche lui non ha trovato queste grandissime differenze. Qual è il punto? Che di solito queste voci vengono messe in giro dai produttori di VPN stessi, che in questo modo cercano di attirare dei nuovi clienti. Quello che emerge è che ogni tanto sì, ci sono delle grandi differenze, ma variano non soltanto a seconda del luogo da cui ci si collega, ma anche dal giorno. Insomma, è la solita roulette russa a cui siamo sottoposti nel momento in cui andiamo a fare degli acquisti online. Personalmente ho prenotato un paio di giorni fa il volo per le vacanze e devo dire che nell'arco di un'ora erano cambiati i prezzi, 30 euro di differenza, mica di più. Però quello che emerge alla fine è che anche il luogo da cui si prenota non influisce più di tanto, quindi non state a impazzire a fare prove con le VPN cercando di spostare l'indirizzo IP in India o in altri posti, perché è difficile che ci siano dei reali vantaggi. Scusate, ridevo perché nel frattempo Simone scrive, immagino che Google dica che non sia conveniente prenotare voli per Roma nella settimana in cui ci saranno i funerali di Papa Francesco. E sì, questa è una notizia che è circolata, c'è stato un boom assoluto, una crescita pazzesca dei voli per Roma nei prossimi giorni. Allora, dicevo, parliamo anche di resistenza. Io vado a ripescare una notizia che in realtà ho trattato un po' di tempo fa, perché ne ho scritto lo scorso febbraio, però credo che il momento sia perfetto, anche perché questa mattina io sentivo Radio Popolare, c'era Luciana Castellina che diceva che troppo spesso ci si concentra sulla resistenza armata al nazifascismo e si dimentica invece la resistenza della società. Ecco, mi è venuto in mente questo libercolo che è disponibile sul sito di Project Gutenberg. Project Gutenberg è un sito che consente di scaricare libri che non sono più protetti dal diritto d'autore. E qualche mese fa, tra i primi 5 scaricati, non si è capito bene perché, c'era questo librettino, una quarantina di pagine in testo inglese, che si chiama Simple Sabotage Field Manual ed è praticamente un vademecum che è stato diffuso nel 1944 da agenti statunitensi. Erano agenti statunitensi che facevano parte dell'associazione, diciamo dell'agenzia che poi è diventata la CIA, e che suggerivano tutta una serie di tecniche per i cittadini dei paesi che erano sotto l'occupazione nazista per rendere impossibile la vita ai nazifascisti. E devo dire che è una lettura veramente affascinante, perché allora nel libro si trovano proprio dei consigli pratici per rompere le scatole in continuazione agli occupanti nazisti. Alcune dei suggerimenti riguardano le persone che, per esempio, lavorano all'interno delle fabbriche, e sono anche molto specifici, come bloccare un motore, come bloccare una dinamo, come bloccare un generatore. Ce ne sono poi però altri che sono veramente più divertenti. Per esempio, nel manuale si suggerisce a chi fa resistenza all'occupazione di trascurare la gestione dei rifiuti, perché una fabbrica sporca è più probabile che prenda fuoco, per esempio, ma anche cose che sono, possiamo considerare, le azioni di disturbo a bassa intensità, per esempio dimenticarsi, fra virgolette, di cambiare la carta igienica nei bagni, oppure attuare proprio delle vere e proprie azioni di sabotaggio, per esempio inserire della carta arrotolata strettamente, con anche tutta una procedura con l'utilizzo di una spugna con una soluzione di amido o zucchero per intasare gli scarichi dei bagni. La parte più divertente però è quella che suggerisce di utilizzare la stupidità come arma nei confronti degli occupanti. In pratica quello che suggeriscono è di ogni volta che un occupante chiede qualcosa di rispondere in maniera terribilmente verbosa, complicata, allungare il discorso. Sul lavoro, per esempio, ogni volta che viene chiesto di prendere una decisione, dire che è necessario creare una commissione di almeno 5 persone, in modo da complicare le cose ulteriormente, per approfondire il tema. Il suggerimento inoltre è quello di dare la priorità ai compiti meno importanti, lasciare i compiti più importanti alla fine. Altri suggerimenti comprendono, per esempio, per i tassisti di fare percorsi più lunghi del necessario nel momento in cui gli viene chiesto di portare gli occupanti da qualche parte. Insomma, tutta una serie di tecniche per rompere le scatole, qualcosa che devo dire in questi giorni in cui Radio Popolare ha dato molto spazio ai racconti della resistenza è già stato raccontato da molti testimoni. Ho in mente per esempio i tranvieri che sottraevano delle parti fondamentali per far funzionare i tram. Se volete leggervelo, è un testo in inglese piuttosto semplice, molto divertente, perché fra l'altro quello che si trova addirittura sul sito della CIA, volendo, è un PDF con la stampa in originale, quindi anche con i caratteri del tempo, ed ha uno spaccato decisamente divertente. Anche questa puntata di Doppio Click è arrivata sobriamente alla sua conclusione. Io vi auguro un ottimo 25 aprile, la festa più bella dell'anno, in questo caso la festa più bella degli ultimi 80 anni, e vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con i compagni resistenti Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli e i loro poveri ma belli. L'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Ciao! Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare.